Stop.
Buonasera a tutti, siamo ad un nuovo episodio di Dribbling, vero Beppe?
Ciao buonasera. Buonasera.
No, scherzi a parte, una nuova puntata di Walk the Time, il programma di Radio Revolution. E quindi io sono Lidia, avete già sentito Beppe che
ciao
ci fa anche regia stasera. Come stai Beppe, tutto bene?
Sì, abbastanza.
Come
bene.
Come stanno trascorrendo queste giornate di primavera incerta?
No, tra la pioggia e il bel tempo che si fa aspettare.
Infatti.
Cioè
insomma,
si fa vedere un po' a sprazzi.
Esatto, quindi siamo in un periodo particolare, una primavera un po' anomala.
Pazza.
Comunque, al di là, stasera non parliamo di Cassano e del calcio italiano, ma preferiamo parlarvi di un gruppo storico anche questa volta, ovvero i Doors, che è stato caratterizzato gli anni 60 e che ancora oggi riscuote un enorme successo appunto anche nelle nuove generazioni. E diciamo che il fatto del successo che hanno avuto i Doors è dovuto sicuramente al loro rock molto particolare e al fatto che comunque fondessero vari generi, cioè il blues, l'acid rock, lo stile psichedelico tipico proprio di quegli anni. E ovviamente, come dimenticare il loro leader indiscusso, ovvero Jim Morrison, il quale appunto si è rivelato, oltre che un cantante, anche un poeta, e la cui appunto morte ancora è così ancora non chiarita. Ecco, ci sono ancora tanti dubbi su come sia morto e sulle varie appunto teorie che ci sono in merito.
Sì.
Comunque, andando per ordine.
A me la parola. Allora, andando per ordine proprio, diciamo che i Doors nascono come un gruppo rock, nato nel 65, ed era composto da Jim Morrison alla voce, Roy Mazarek alle tastiere, Robbie Krieger alla chitarra e Joe Densmore alla batteria. La band non ha avuto una vita molto lunga, infatti si sciolsero dopo 8 anni dalla loro formazione, quindi nel 73.
Sì, sì.
E praticamente due anni dopo la morte di Jim Morrison. E per cominciare proprio mi lasciamo con uno dei brani epici della band, e questa qua è Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
Questa canzone era Light My Fire, come ha già detto Beppe. E vi abbiamo dato giusto un'introduzione appunto alla musica dei Doors, per chi magari, se c'è qualcuno che ancora non dovesse conoscerli, magari questa canzone anche per sbaglio può averla sentita. Comunque, sì, tornando alla storia di questo gruppo, abbiamo detto, come ha detto Beppe, che tutto inizia nell'estate del 65 a Venice Beach in California, quando appunto un giovane Jim Morrison incontra appunto Ray, ed erano entrambi studenti di una scuola di teatro. E l'idea di creare un gruppo è proprio di Ray, il quale riconobbe appunto in Morrison una delle potenzialità dopo che ascoltò un suo motivetto che aveva appena composto. E quindi ingaggiò altri due membri della band che Ray aveva già conosciuto durante una seduta di meditazione e che già suonavano in un altro gruppo che si chiamava The Psychedelic Rangers, se non sbaglio. Sì.
Il nome del gruppo fu scelto dallo stesso Morrison, che prese spunto dal libro di Aldous Huxley, se non sbaglio.
Sì, un po' complicato.
Sì, vabbè, un po' complicato. Grazie Lidia per farmi dire questi nomi.
Di niente, è sempre un piacere metterti in difficoltà. Sì. Scherzo.
Chiamato Alle porte della percezione. E questo libro fu preso come spunto da Jim Morrison per i suoi testi che lo ispiravano, cioè che ispiravano questo filosofo. Ma diciamo che lui era ispirato anche da altri filosofi,
sì,
tra
infatti
cui Nietzsche e Rimbaud. Se non sì sbaglio, io non so il francese, quindi scusate. Rambo.
Vabbè, no.
Rambo, sì. Stallone, esatto. Sì, questo è Stallone.
Sì, infatti.
No, dai,
andiamo avanti.
Comunque, anche questi due filosofi molto amati a Jim Morrison, che sosteneva la tesi dello sconvolgimento dei sensi necessario per percepire meglio ciò che ci circonda. I testi poetici di Jim Morrison
sono
pieni di immagini di esoterismo, scusate, filosofia, religione, psicanalisi, sociologia e antropologia. Dopo una lunga gavetta di diversi locali, tra cui Whiskey Go Go, dove suonavano in pianta stabile, i Doors vennero notati dall'etichetta Elektra e il 24 agosto del 66 entrano nello studio di registrazione per registrare proprio il loro primo album, The Doors.
Sì, infatti fu l'album di debutto dei Doors, che appunto si chiamava come il gruppo, e l'album riscosse subito grande successo e fu secondo solo all'album dei Beatles, di cui abbiamo già una nostra vecchia conoscenza, che è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. E loro appunto il singolo che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, cioè Light My Fire, raggiunse la prima posizione in quella dei singoli e ci restò la bellezza di 3 settimane, vendendo addirittura 1 milione di copie e aggiudicandosi appunto il disco d'oro. Infatti l'album divenne disco d'oro. Comunque, altra canzone memorabile a cui vogliamo, come dire, dare un po' di spazio è un'altra bellissima canzone. Questa però ve la proponiamo in cover, il gruppo sono gli Stone Temple Pilots e la canzone è Break On Through to the Other Side. You know the day destroys the night, night divides the day. Our pleasures here, dug our treasures there. In your eyes.
intanto che Lidia si scatena con Break on Through to the Other Side, fatta dagli Stone Temple Pilots.
Sì, anche questa versione è molto carina, molto rock.
Sì, molto rock, è più rockeggiante rispetto alla versione originale.
Originale, infatti. Sì.
Torniamo alla musica. Allora, adesso vi leggerò una dichiarazione proprio di Jim Morrison. Jim Morrison si è rotto le beep di Lidia. No, volevo dire scusa.
No, neanche mi conosce.
È vero.
No, vabbè, comunque lui disse una cosa, se non sbaglio, sul sì. Proprio sul nome, anche perché lui era abbastanza particolare, legato alla come dire, a queste percezioni particolari, e quindi, se non sbaglio, disse una frase nota per...
Esatto, ci sono cose che si conoscono e altre che non si conoscono. Esiste il noto e l'ignoto. E in mezzo ci sono le porte, appunto i Doors. I Doors sono i sacerdoti al regno dell'ignoto, che interagisce con la realtà fisica, perché l'uomo non è soltanto spirito, ma anche sensualità. La sensualità e il male, sono immagini molto attraenti, ma dobbiamo pensare ad essere alla pelle, come alla pelle di serpente a cui ci si libererà.
Allora, diciamo che Beppe con questa voce è molto suadente, sensuale.
Ti ho colpito?
Sì, molto Beppe, guarda. No, vabbè, comunque era molto particolare, aveva un'idea molto strana Jim Morrison del gruppo stesso. Sì, molto probabilmente. Comunque, andiamo avanti. Dopo l'uscita di questo album, appunto The Doors, il gruppo continua a fare serate nei locali più importanti di San Francisco e anche a New York. E fu proprio in uno di questi locali, Beppe, ovvero il Matrix Club di San Francisco, che i Doors registrarono un live e divenne subito una compilation che riscosse molto molto successo. Durante appunto questo periodo sono molte le ospitate anche televisive che il gruppo fa, i concerti poi dal vivo, ed è proprio in uno di questi concerti, ovvero all'arena di New Haven, che sì. Jim Morrison, ahimè, viene arrestato. Infatti l'arresto, mi sono documentata in proposito, e l'arresto fu dovuto al fatto che Jim si era precedentemente appartato in una doccia appunto di questa arena con una ragazza.
Una doccia? Un bagno, vuoi dire?
No, era proprio la doccia.
Ah, ok.
Vabbè, poi non... vabbè, il bagno era... Proprio hanno preso una doccia.
Vuoi dire pure
intera.
Cosa stavano facendo? Vabbè,
no, vabbè,
tutti
quello
questi particolari.
Penso che lo possiate immaginare da voi. Comunque, okay. Cosa succede? Viene appunto sgamato da un poliziotto, il quale appunto lo blocca, e in quel momento Jim Morrison inveisce, comincia ad offendere pesantemente il poliziotto, però il poliziotto non, lì per lì non lo arresta. Se non che però una volta salito sul palco gli era rimasta veramente, come dire, era rimasto male dal fatto di non aver potuto concludere con la fanciulla, e quindi cosa fa? Continua nuovamente sul palco a inveire contro il poliziotto e la polizia. Allora a quel punto la polizia, ormai come dire un po' alterata, decide di fermare il concerto, spegne le luci e arresta sul palco Jim Morrison.
Insomma, era una bella testa di beep.
Sì, no, vabbè, era molto estroso come personaggio. Comunque andiamo avanti con la storia.
Allora, le registrazioni per il secondo album iniziarono nel febbraio del 67 e il titolo è Strange Days, che esce alla fine del 67 e continua a esplorare il genere acid rock. L'album si rivela un degno successore del primo album, con canzoni tipo People Are Stranger, Love Me Two Times e Moonlight Drive, e che non fecero altro che rafforzare il successo del gruppo. Nonostante l'album, anche se...
raggiunse la posizione
numero 3 delle classifiche,
però...
non eclissò l'album precedente.
Sì, infatti. E quindi, proprio perché appunto l'album The Doors fu effettivamente, concorderai con me Beppe, l'album di debutto, per cui insomma fu difficile poi così replicare lo stesso successo del precedente.
Esatto.
Comunque,
adesso ascoltiamoci questa canzone, e questa qua è Love Me Two Times, fatta dagli Aerosmith.
Just for today. Love me two times. I'm me one time, baby. You know my knees got weak. Let me two time, girl. Love me all through the week. Love me two times till I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice.
Intanto che Lidia balla al ritmo di Aerosmith, vabbè, Doors, cantata da Aerosmith.
Ma che si scatena, ora che sì, infatti, che prendi solo me.
Sì, infatti, ha fatto cadere il microfono. No, scherzo,
no,
dai.
No, non sia mai.
No, dai, ma basta fare simpatico.
Vai, vai, vai avanti, dai.
Allora,
continuiamo questa descrizione dei Doors.
Se proprio devo.
Ti è piaciuta questa versione? Io no, non ho disdegnato, anche perché la voce di lui è abbastanza
bella. Come si chiama?
Tyler qualcosa.
Stevie Tyler. Stevie.
Io ricordo meglio la figlia. Comunque sì, andiamo avanti.
Allora, nel luglio del 68 esce l'album Waiting for a Sun. E nel marzo del 68 i Doors decidono di avviare la produzione di un film documentario chiamato Feast of Friends, costituito da spezzoni di concerto e riprese dietro le quinte del concerto stesso e della tournée. Le riprese iniziano durante il tour europeo del 68 e si concludono con il concerto finale dei Doors prima della partenza del tour europeo, in programma nel mese di settembre dello stesso anno.
Sì, poi la tournée europea tocca paesi come l'Inghilterra, la Germania, l'Olanda, Danimarca e Svezia. E la prima tappa è proprio Londra. Nel primo concerto appunto a Londra, il gruppo si esibisce insieme a un gruppo che abbiamo già incontrato, che sono i Jefferson Airplane.
Somebody to love.
Sì, esatto, ricordiamo. Nelle serate del 6 e del 7 settembre. Poi, trovandosi a Londra il 5 settembre, i Doors decidono di partecipare anche ad un programma, quello della BBC, che è Top of the Pops, che ancora adesso, sì, insomma, fino a qualche anno fa, mandavano in onda.
Adesso non più.
Eh sì, vabbè. E il brano con cui si esibirono era Hello I Love You, che divenne subito numero uno nelle classifiche degli Stati Uniti. E allora direi di ascoltarci questa nella versione dei Cure. Tell me your name. Allora, questi erano i Cure con Hello,
ciao,
I Love You. Esatto, molto bella anche questa versione dei Cure.
Sì.
Allora, terminato il loro tour europeo, il 20 settembre in Svezia, con due concerti che furono anche registrati e trasmessi per intero e in diretta dalla stazione radiofonica di Stoccolma. I Doors allora cosa fanno? Fecero di nuovo ritorno a Londra e poi volarono a Los Angeles. Però sono parte di loro, infatti Jim Morrison decise di rimanere insieme alla compagna storica, nonché personaggio molto particolare nella vita di Jim Morrison, perché ha caratterizzato la sua vita e poi anche la sua morte, che fu Pamela Curson,
sì,
compagna di vita, e loro appunto decisero di rimanere a Londra, di trattenersi ancora qualche giorno fino al 20 di settembre.
Ottobre.
Sì, ottobre, scusa, quindi un mese praticamente.
Sì.
Comunque, allora, dicevamo.
Adesso, vabbè, il periodo con cui stavo con Pamela Curson, giusto?
Sì.
È stato anche il periodo decadente proprio di Jim Morrison,
sì,
perché comunque...
Cominciava ormai.
Comincia la parte decadente come persona, ma anche come gruppo, perché dovuta dalla dipendenza di alcol e droghe varie, che influenzarono non poco le registrazioni,
sì,
se non addirittura proprio le esibizioni dal vivo.
Vabbè, quella in particolar modo, visto che si arriva sul palco un po' strafatto.
E proprio nel il primo marzo del 69 Jim Morrison combinò la beep,
Sata, esatto.
Ecco, quando in preda
magari al droghe.
Sì. Vabbè, sono economista, impresa ci sta.
Sì,
scherzo, dai. Allora, in preda a droghe con spirito provocatorio, Morrison avrebbe mostrato i genitali al pubblico.
Sì, sì, vabbè, dai, leggenda questa, ma... Sì. Però...
È una leggenda, ma vabbè, si racconta che sia vero, altri dicono che non sia vero. E proprio Ray Manzarek, il tastierista della band, riguardo a questo ha sempre smentito l'accaduto, affermando che quella sera era proprio a fianco a Morrison e non accadde niente del genere.
Mm.
E Jim Morrison ha sempre sostenuto la sua innocenza. In realtà non si è mai realmente chiarito quanto avvenne quella notte, tanto che ancora oggi è ancora una discussione.
Aperta la discussione. Infatti, diciamo, Morrison comunque subì proprio per questo episodio un processo e venne anche liberato su cauzione. Però l'immagine della band ne uscì un po' macchiata da questo episodio, al punto che furono annullati tutti i concerti che i Doors avevano in programma in quel periodo, e in seguito a ciò decisero anche di comune accordo con il resto dei componenti della band di non partecipare al festival di Woodstock, perché era ritenuto uno spazio comunque, al di là della vicenda di Jim Morrison, però il festival di Woodstock venne ritenuto dalla band uno spazio molto vasto per la loro esibizione, e che quindi diminuiva in un certo senso anche l'energia e l'intimità che invece ambienti più raccolti erano in grado di dare. Allora, in questo poi clima,
sì,
viene dato alle stampe un loro quarto album, che era The Soft Parade, che rispetto ai precedenti non ottiene comunque il successo sperato. Questo, diciamo, che è dovuto essenzialmente al cambio di direzione musicale.
Sì, cambiano proprio genere.
Esatto, perché loro inseriscono appunto orchestre, strumenti a fiato, e che indeboliscono la musica dei Doors, almeno per quello che veniva ritenuto il genere appunto apprezzato dai fan del gruppo, e quindi di conseguenza l'album non fa un grandissimo successo. Il primo singolo estratto invece dall'album successivo era appunto Touch Me, se non sbaglio.
Sì, esatto, è proprio Touch Me, scritta da Robbie Krieger, e che si piazza alla posizione numero 3 delle classifiche dei singoli, mentre raggiunge la posizione numero 6 l'album proprio, The Soft,
sì,
Parade. Ora ascoltiamoci il singolo proprio Touch Me, fatto da Ian Asbury.
Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Fall from the sky for you and I.
on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Yeah, why won't you tell me what she said? Till the heavens stop the rain, yeah. I'm gonna love you till the stars fall from the sky.
Fatta da Ian Asbury, scusate per il primo lo scioglilingua, però vabbè.
Sì, effettivamente, come dire, è un po' particolare come nome, sì, quindi sì, può provocare inevitabilmente di momenti di confusione.
Okay.
Andiamo avanti.
Stavo aspettando la beep che stavi per
sì,
dire.
Esatto.
Volevo darti questo momento di gloria,
sì,
guarda.
Sì, grazie, grazie Beppe per allora venirmi in soccorso, sempre e comunque.
Niente, ci sono sempre, lo sai.
Va.
Allora, nel luglio del 69, i Doors, dopo sfortunate conseguenze a Miami, fanno definitivamente ritorno sulle scene musicali all'Aquarium Theater di Hollywood. E
sì,
dove finalmente i Doors si esibiscono in una performance energica che è considerata una delle migliori della band. Le due performance nel giorno 21 e le prove del 22 vengono registrate e poste in archivio fino alla pubblicazione avvenuta nel 2002 tramite l'etichetta Bright Midnight Archives. Archives, si dice?
Sì,
sì, mi sa di sì. Creata appositamente dai Doors dopo la pubblicazione delle di performance storiche, insomma.
Sì, poi il 13 settembre del 69 i Doors partecipano al Toronto Rock and Roll Revival Festival.
Come, prego?
Rock and Roll Revival Festival. Ci voleva l'applauso, però il jingle palette lasciamo perdere. Comunque, ad attenderli ci sono più di 22.000 persone, insieme poi ad altri artisti del calibro di Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bob Diddley, Alice Cooper, Little Richards, e poi, vabbè, John Vincent, e poi un già noto, notissimo John Lennon, che si esibisce insieme alla sua compagna, Yoko Ono. La conosci tu, quella particolare donnina?
Sì, quella... mi stavo uscendo.
Si esibiscono, vai. Vabbè, si esibiscono John Lennon insieme con la moglie, si esibiscono prima dei Doors, sì, con un gruppo che appunto si chiamava i Plastic Ono Band, non a caso Ono ritorna, e in questo gruppo, oltre a vari altri artisti, strumentisti importanti, ce n'è uno in particolare che era Eric Clapton alla chitarra principale.
Esatto.
E con la pubblicazione del quinto album, che si chiama per l'appunto Morrison Hotel, i Doors tornano comunque alle loro radici, quindi lasciano quel sound un po' particolare e molto artificioso per tornare invece ad un sound grezzo da garage blues, insomma. e ottengono migliori risultati con canzoni come ad esempio You Make Me Real, Roadhouse Blues e via dicendo, mentre l'album invece raggiunge la posizione numero 4, quindi insomma i loro CD comunque nel bene e nel male si sono sempre mantenuti nelle posizioni alte delle classifiche americane. Nello stesso anno poi esce il primo disco live del gruppo che è appunto Absolutely Live, con concerti registrati tra il 69 e il 70. Ascoltiamo, vi proponiamo questa canzone di un album live per l'appunto, questa è Alabama Song, cantata però da David Bowie.
We don't find the next whiskey bar. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, North Alabama, it's time to say goodbye. Have whiskey or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have whiskey or you know. Show us the way to the next little dollar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. Or if we don't find the next little dollar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. It's time to say goodbye. We've lost our good old mama and must have dollar or you know why. Oh, moon of Alabama, it's time to say goodbye. Show us the way to the next little girl. Oh, don't ask why. No, don't ask why. For we must find the next little girl. Or if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Insomma, non erano i Doors, però dai, David Bowie rendeva comunque. Allora, nell'agosto del 70 i Doors poi partecipano in quello che spesso viene definito come l'ultimo dei grandi festival, ovvero il festival dell'Isola di Wight. C'è anche una canzone molto nota di un gruppo italiano. Vabbè, lasciamo perdere, meglio non citarla. Comunque, questo festival durò cinque anni. Cinque giorni, scusate, l'ora. Ed erano praticamente, come dire, come pubblico effettivamente, insomma, ebbe un bel po' di persone. Infatti addirittura sui 600-700 mila persone.
E dici poco.
Infatti. Allora, niente, su questo palco si assecondarono tutta una serie di artisti, ovvero Jimi Hendrix, gli Who, Miles Davis, gli Emerson, poi ancora i Jethro Tull, poi Joni Mitchell e Joan Baez, di cui poi parleremo nella puntata sulle donne del rock, perché arriverà anche questo speciale.
E sono sempre superiori gli uomini, mi dispiace.
Vabbè, non rispondo alla provocazione, sono superiore. Da donna sono superiore. Allora, per Jimi Hendrix e anche per, purtroppo, Jim Morrison, saranno gli ultimi due concerti che loro appunto faranno prima della loro scomparsa. Infatti per il primo, ovvero per Jim Morrison, sarà l'ultimo in Europa, mentre per Jimi Hendrix sarà comunque uno degli ultimi, visto che poi morì a distanza di poche settimane dal concerto dell'Isola di Wight.
Sì, la stella, vabbè, Jim Morrison, insomma, cominciava ormai a eclissarsi, e durante l'esibizione in New Orleans accade un imprevisto. Morrison era così ubriaco e spossato che cominciò praticamente a saltare intere strofe delle canzoni e improvvisamente si accasciò sull'asta del microfono. Ray Manzarek, a proposito dell'incidente, afferma di aver avuto l'impressione che le energie di Jim si fossero esaurite di colpo. E tornarono però in studio, anche per staccare un po' dalla spina, dai live, dalla registrazione dell'album Los Angeles Woman,
in studio loro staccarono dei concerti,
sì.
E poi andarono per l'appunto in studio proprio per registrare l'album,
sì, esatto.
Los Angeles Woman.
Proprio, sì,
esatto. Perché era l'ultimo. Ho letto anche questa cosa, Beppe, ve la do come chicca, che praticamente loro avevano firmato con l'etichetta Elektra un tot di album da fare, quindi questo era l'ultimo sotto contratto e quindi erano obbligati a fare quest'album. Esatto,
ho capito.
E niente, continuiamo.
Allora, i singoli estratti da quest'album sono Lover Medley e soprattutto una delle più famose, Riders on the Storm, e sì, che si piazzano rispettivamente all'undicesimo e quattordicesimo posto delle classifiche dei singoli, mentre l'album raggiunge la posizione numero 9. Adesso ci andiamo ad ascoltare proprio la canzone Riders on the Storm.
We'll be right back. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Like you're out alone. Riders on the storm.
Questa era Riders on the Storm. Questa in realtà era una cover, non so se ve ne siete accorti, magari magari i puristi dei Doors se ne saranno accorti, però questa è una cover dei Creed, se non sbaglio.
Sì, esatto. Vabbè, sai, conosci i Creed almeno?
Mi sembra di averli sentiti, però.
Conosci almeno gli Alter Bridge? Li conosci?
Sì, vabbè,
Bene, dai. Volevo farti un po' di scuola di musica, vabbè, poi...
Così proprio umiliarmi pubblicamente, esatto, per la mia ignoranza musicale.
Mi hai dato del guru della musica, insomma. Fammi fare il guru, insomma.
Ok, va bene, dai.
Va bene.
Va bene,
ormai avendo completato il contratto con la casa discografica...
Sì, io devo farti però l'insegnante italiano.
Discografica. Ok. Jim Morrison decide di partire con la compagna di sempre, Pamela Curson, e si stabilisce a Parigi per trovare un po' di pace. Il 3 luglio del 71 Jim Morrison morì in circostanze ancora non del tutto chiarite. Il corpo venne trovato privo di vita nella vasca da bagno nel suo appartamento di Parigi. Si concluse che fosse morto per un arresto cardiaco, anche se successivamente venne rivelato che non ci fu nessuna autopsia cioè sul corpo di Jim Morrison. E fu sepolto nel cimitero di Parigi. Cioè, sì, praticamente venne sepolto senza un'autopsia.
Sì, infatti la sua morte rimane per l'appunto, proprio per questo motivo, avvolta nel mistero. Visto che nessuno, oltre alla sua fidanzata e poi al dottore, che, come dire, soccorse immediatamente Jim Morrison, hanno poi visto il corpo di Jim Morrison. E quindi, per evitare anche il continuo via vai di fotografi, di gente importante o anche di gente comune che voleva assistere ai funerali, la compagna Pamela Curson decise di fare una cerimonia funebre tra pochi intimi, quindi essenzialmente 4-5 sì, persone. Altra particolarità che ho letto, che questa ragazza Pamela Curson, a distanza di pochi anni dalla morte di Jim Morrison, si tolse anche la vita, malgrado avesse ereditato tutta la grande eredità di Jim Morrison, quindi la casa di Los Angeles, la villa più che la casa, sì, la villa di Los Angeles e tanti altri beni, però decise appunto di seguire il compagno e quindi si suicidò. Anche se il loro rapporto è sempre stato un rapporto molto particolare, Beppe, perché in realtà loro, diciamo che Jim Morrison aveva delle frequentazioni con altre donne, sì, infatti ad esempio è stato con Nico dei Velvet Underground o comunque con tante altre donne, però c'è sempre stato una sorta di prendi e lascia tra i due, sì, e anche lei comunque lo ha tradito spesso e volentieri con altri personaggi.
Possiamo dire almeno che anche se Pamela Curson ha cambiato la vita di Jim Morrison facendolo entrare in periodi di depressione e droga, si è suicidata, poi alla fine non ha fatto come Yoko Ono, che si è goduta tutto il
malloppo,
insomma.
Vabbè, sì, però diciamo che lei diciamo che anche Pamela Curson è stato un personaggio molto particolare, perché ha influenzato, sì. Infatti molti dicevano che lei fosse ingenua e anche molto innocua, e che in realtà fosse come dire sovrastata dalla personalità di Jim Morrison. In realtà molti ritengono che sia l'esatto opposto, perché era una persona che sapeva manipolarlo bene. Comunque, diciamo che altro particolare poi legato alla vita di Jim Morrison fu appunto la leggenda della sua morte, perché ancora oggi è avvolta nel mistero, soprattutto a parte per la questione dell'autopsia e del corpo. Però da una parte ci sono fan che ancora oggi vanno sulla tomba di Jim Morrison a portare fiori, e ci sono invece altri che ritengono che lui in realtà non sia morto e che quindi sia ancora vivo da qualche parte nel mondo, e che a causa di tutti i problemi che aveva legali e via dicendo ha deciso proprio di staccare la spina, quindi fingendosi morto. Comunque questo rimane ancora avvolto nella leggenda, e a noi non spetta, come dire,
certo, non siamo investigatori,
Jim Morrison, noi ci limitiamo a raccontare.
Esatto.
Comunque,
e la morte di Jim Morrison, avvenuta all'età di 27 anni, va così ad aggiungersi alla lista dei cosiddetto Club 27, che ovviamente il capitano ovvio indica gli artisti morti all'età di 27 anni, e comprende artisti come Brian Jones, Jimmy Hendrix, Janis Joplin e successivamente negli anni 90 Kurt Cobain. Jim Morrison è stato uno dei più grandi esponenti della rivoluzione culturale degli anni 60 e 70, ovviamente, e soprattutto uno dei più grandi cantanti rock della storia. È ritenuto un impetuoso profeta della libertà e un poeta maledetto. È ricordato anche come una delle figure di maggiore potere seduttivo della storia della musica, e uno dei massimi simboli dell'inquietudine giovanile. Era nominato, dovevamo forse dirlo prima, il re Lucertola, e venne paragonato a Dioniso o Bacco, che era la divinità del delirio, della liberazione dei sensi, ma anche del vino. E...
Sì, del teatro, della finzione scenica, insomma. Bene, allora, per terminare questa puntata sul speciale Doors, abbiamo pensato di lasciarvi con un'ultima canzone, questa volta originale dei Doors, ovvero The End, e con una poesia, un pensiero di Jim Morrison sulla morte, che fa: sai quanto pallida, lasciva e fremente viene la morte a una strana ora, inattesa, imprevista, come uno spaventoso ospite, più che amichevole, che ti sei portato a letto. La morte rende angeli tutti noi e ci dà ali, dove avevamo spalle, lisce come artigli di corvo. Questo regno sembra di lunga migliore, finché l'altra faccia rivela l'incesto e la libera obbedienza ad una legge vegetale. Non ci andrò, preferisco una festa di amici alla famiglia gigante. Ciao, alla prossima.
Ciao a tutti.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Just of some stranger's hand in a desperate land.
and all the children are insane. Older children are insane, waiting for the summer rain. There's danger on the edge of town.